Teatri Cortona vi presenta Film alla radio. È tutto un altro film.
E benvenuti a un'altra puntata di Film alla radio. Buonasera, siete su Radio Incontri. Io sono Marco Pieroni ed oggi vi parlerò di un altro cult movie degli anni Ottanta. Il film di stasera è The Blues Brothers, i fratelli Blues. È un film del 1980. La regia di questo fantastico film è stata affidata a John Landis. Negli anni Ottanta Landis dirige altri film di successo, tra i quali Una poltrona per due, dove fra l'altro ritrova anche Dan Aykroyd, e Il principe cerca moglie, entrambi avvalentesi del talento comico di Eddie Murphy. Un altro film è Animal House nel 78 con John Belushi. Nell'83 Landis è stato il regista di uno dei videoclip più famosi e costosi della storia, ovvero Thriller di Michael Jackson. La sceneggiatura è di John Landis e di Dan Aykroyd. Gli interpreti principali del film sono John Belushi, Jake Blues, Dan Aykroyd, Elwood Blues. Chicago, 1980. Appena scarcerato dalla Joliet Prison, in regime di semilibertà, dopo aver scontato 3 anni di reclusione per una rapina, Jake Joliet Blues, ex leader di un gruppo musicale, Rhythm and Blues, la Blues Brothers Band con il fratello Elwood, viene da esso prelevato a bordo di una Dodge Monaco del 1974, auto acquistata a un'asta di auto della polizia di Mount Prospect. Diventa la nuova Bluesmobile, l'auto della band, al posto della vecchia Caddy, una Cadillac scambiata da Elwood, pensate, con un microfono. Jake, accompagnato dalle guardie carcerarie, prima di uscire in regime di semilibertà, passa dal magazzino a riprendere le sue cose.
Un orologio digitale Timex rotto, un profilattico non usato, uno usato, una giacca di un abito nero, un paio di pantaloni di un abito nero, un cappello nero, un paio di occhiali neri, $23.12. Firma qui.
Smile.
caught the kitty and left me a mule to ride. Tradotto, lei ha preso il treno, Katie, quindi è un treno, non è Katie, e mi ha lasciato guidare un mulo. È un blues ormai standard scritto da Henry Friedrich e dai mandolinista Young Rachel. La canzone è stata incisa in un 33 giri nel 1968. Altro che commedia, a The Blues Brothers è mancato tanto così per trasformarsi in una tragedia. All'inizio film, quando Elwood, Aykroyd, va a prendere in carcere Jake, le guardie, vedendo l'elicottero delle riprese sopra il perimetro della prigione, hanno cominciato a sparare. Ma pallottole vere. In seguito dichiararono che non erano stati avvisati e informati del fatto che stavano girando un film e quindi avevano pensato a un tentativo di evasione. I due fratelli si recano presso l'orfanotrofio cattolico dove sono cresciuti, nel centro di Chicago. Qui la suora Mary Stigmata, da loro chiamata la pinguina, beh, ovviamente, chiede loro di aiutarla a trovare i $5,000, somma necessaria a pagare le tasse arretrate dovute al fisco per evitare la chiusura della struttura. Inizialmente i due contano di trovare la somma con facilità, ma le cose si complicano quando la suora dice loro chiaramente che non accetterà denaro rubato, ma solo acquisito onestamente. Per i fratelli Blues è un problema. Curtis, un dipendente dell'orfanotrofio, consiglia ai due di recarsi nella chiesa battista di Triple Rock per trovare un'ispirazione sul modo di guadagnarsi la somma. Giunti nella chiesa, durante una funzione, dopo una travolgente esibizione del reverendo Cleophus James, Jake riceve la rivelazione divina. Per recuperare i soldi per l'orfanotrofio devono rimettere assieme la Blues Brother Band, riunendosi ai loro vecchi compagni, ora tutti onesti lavoratori.
Il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vogliono la bellezza di $5,000.
E allora sono cavoli tuoi, sorella.
dopo essere sfuggiti all'inseguimento di due poliziotti distruggendo un centro commerciale e all'attacco dei colpi di un lanciarazzi da parte di una donna misteriosa, riescono a raggiungere la loro camera d'albergo, alla finestra all'altezza della linea della sopraelevata lungo la quale passa un treno ogni pochi secondi. La sopraelevata esiste e si chiama il Loop, l'anello interno della sopraelevata di Chicago. Ah, la donna misteriosa, l'ex fidanzata di Jake, viene interpretata da Carrie Fisher, l'attrice diventata famosa come principessa Layla nel secondo episodio di Star Wars che era uscito 2 mesi prima. Il giorno successivo, dopo essere sopravvissuti a un altro attacco da parte della donna misteriosa, che distrugge il loro appartamento prima che la polizia vi faccia irruzione per arrestarli, iniziano la loro missione. Altro errore, quando la donna tira fuori il lanciamissili da 4 colpi, vengono effettivamente sparati 5 missili. Sulla strada per raggiungere il chitarrista Matt Guitar Murphy e il sassofonista Lou Blue Marini, che lavorano in una tavola calda di proprietà di Matt e di sua moglie, la Bluesmobile si imbatte in una manifestazione del Partito Socialista Americano dei Bianchi, definiti da Elwood i nazisti dell'Illinois, e come tali si presentano. I Blues Brothers, spazi antichi, fanno irruzione tra i militanti del partito, che stanno occupando un ponte, costringendosi a gettare in acqua per non essere investiti. Il ponte interrotto da dove i nazisti saltano è a Milwaukee, non a Chicago, ma questo. Decisi a riformare la band, vanno a trovare gli ex musicisti che ora si sono fatti una nuova vita, come Mr. Fabulous, maître di sala.
Quanto vuoi tu per tutte le donne?
Quello lo becco prima o poi.
Scusi, ha visto 2 tizi con vestiti neri, cappelli neri?
Sono andati di là.
Grazie.
Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby.
Andiamo.
Yeah.
Gimme Some Lovin' è un singolo del gruppo rock britannico The Spencer Davis Group. È un singolo pubblicato nel 1966, scritto anche da Steve Winwood, Spencer Davis e Muff Winwood. Finalmente riunita, la band compra gli strumenti e gli amplificatori a Ray's Music Exchange, pagando tramite cambiali, e si reca al Bob's Country Bank, un locale riservato alla musica country and western, spacciandosi per i Good Old Boys, la band country che dovrebbe esibirsi nel locale quella sera. Dopo aver tentato di eseguire un pezzo blues, venendo per questo pesantemente fischiati e bersagliati con oggetti di vario genere, per curiosità davanti ai gruppi c'è una rete da pollaio per evitare i colpi, il gruppo ottiene comunque un buon successo improvvisando brani country orecchiabili che fanno sciogliere in lacrime gli avventori del locale. Ma non viene pagata perché, a detta del proprietario del locale, ha consumato più birra di quello che ha guadagnato, per cui ora gli devono $100. Nonostante i 30 milioni di dollari spesi per la creazione del film, la pellicola venne proiettata in 594 cinema invece dei 1400 classici. Per una produzione così onerosa, il motivo? Molti proprietari delle sale statunitensi non vollero proiettare il film in sale frequentate da bianchi a causa dell'eccessiva presenza di afroamericani nelle scene. The Blues Brothers incassò 115 milioni di dollari ed è inutile dire che senza questi stupidi inconvenienti ne avrebbe incassati molti, molti di più. Tanto per dire, Blues Brothers fu il primo film americano a incassare più all'estero che negli Stati Uniti. Ray Charles, morto il 10 giugno 2004, ha partecipato al film con un cameo, interpretando la parte del commerciante di strumenti musicali. Jake e Elwood e il resto della band sono intenzionati ad acquistare una nuova tastiera, ma cercando di ottenere uno sconto da Ray.
Che mi dici di questa tastiera, Ray?
Ah, tu hai gli occhi buoni, amico mio. Questo strumento è il migliore di tutta Chicago.
Quanto vuoi?
2000 verdoni ed è vostro. Ve lo portate a casa e vi do pure i tasti neri gratis.
No, sul serio, Ray, è usata. Senti, non ha più grinta.
Scusate, ma io credo che non ci sia niente che non va in questa tastiera.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could?
Shake it, shake it, shake it, shake it.
Shake a Tail Feather, brano del 1966. È stata cantata molte volte da diversi artisti nel corso degli anni. Tra questi, ovviamente, forse il maggior successo lo ottenne Ray Charles, appunto. Ricercati dalla polizia, dalla donna misteriosa, dai nazisti dell'Illinois e dai veri Good Old Boys, sopraggiunti nel frattempo in ritardo. E non si capisce, questa è un'altra storia del film, come arrivati molte ore dopo possano anche pensare di voler fare la loro performance in quel locale. Comunque, i Blues Brothers decidono di rivolgersi al loro vecchio amico e agente di spettacolo Maurice Sline, che, anche se di malavoglia, decide di far tenere loro un concerto nella sala grande del Palace Hotel, un hotel in grado di ospitare 5.000 spettatori. Quando uscì al cinema il film di Landis, dovette competere con un blockbuster mica da ridere. Il blockbuster in questione era Star Wars, L'impero colpisce ancora, che sbancò al botteghino, non potete immaginare, classificandosi al primo posto per 6 mesi. È curioso che in entrambe le pellicole, come dicevamo prima, ci sia Carrie Fisher, che però non è l'unica ad essere presente in tutti e due i film. L'ufficiale che in prigione restituisce gli effetti personali a Jake a inizio film è interpretato da Frank Oz. Chi era? Un famoso burattinaio, ma soprattutto colui che animava e dava voce al pupazzo Yoda. La polizia è sulle tracce dei due fratelli perché sospettati di traffici illeciti. Ricevono una soffiata e vanno a casa per arrestarli, ma...
Questa, signori, è la sontuosa dimora del nostro Elwood Blues.
Grazie della collaborazione, signor Mercer.
Loro credevano che ci cascassi col campo di baseball.
Sì, bei furbacchioni.
Dopo aver girato tutta la contea per promuovere il concerto che sarebbe svolto la sera stessa, fra l'altro esistono versioni di Bluesmobile che si possono anche acquistare, una famosa in un teatro, in un museo, ma dopo ne parliamo, aiutato anche dai bambini dell'orfanotrofio, la Bluesmobile finisce la benzina e così i due sono costretti a spingerla per ore, rischiando di non arrivare in tempo per il concerto. Grazie allo sforzo pubblicitario, il Palace Hotel è gremito di pubblico, ma tra gli spettatori sono appostati anche i Good Old Boys e la polizia, così che Jake e Elwood, i due fratelli blues, sono costretti ad entrare passando dal bagno delle donne. Nel frattempo Curtis ha intrattenuto il pubblico con la canzone Minnie the Moocher. Una volta in scena eseguono Everybody Needs Somebody to Love di Salomon Burke nella versione di Wilson Pickett, citato anche a fine canzone, e Sweet Home Chicago di Robert Johnson nella versione di Magic Sam, riscuotendo ovviamente un travolgente successo. Durante la canzone Everybody Needs Somebody, quando John Elwood, ovvero Belushi e Aykroyd, sgambettano cantando You, 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 le aste dei loro microfoni passano davanti e dietro ai due attori cantanti a seconda che l'inquadratura sia frontale o di spalle.
Loro sono della polizia?
No, signore, musicisti. Ma voi non li portate mai i blues in sole tutte, eh? Come i complessi di tutto il mondo.
Siamo in missione per conto di Dio. Che piacere vederti, fiorellino.
Sei un lordissimo porco.
Thank you.
Everybody Needs Somebody to Love è un brano del 1964. Nel 65 il celebre gruppo rock The Rolling Stones ne registrò una cover nell'album Stones numero 2. Lo stesso interprete originale, Salomon Burke, apparve a fianco degli Stones nel tour nel 2002-2003. Veniamo alla Bluesmobile. È il nome dell'automobile dei fratelli Blues, Jake e Elwood, che in questo film sono i fratelli e sono i protagonisti. Questa macchina viene descritta nel film come un'auto dismessa dalla polizia di Mount Prospect, ma in realtà è una Dodge Monaco Sedan del 74 e era d'ordinanza della polizia americana della California, con allestimento tipico degli anni 70. La Bluesmobile è una vettura ad altissime prestazioni, equipaggiata con il Police Package Magnum 440 Squad Car, versione speciale della Dodge Monaco, insomma, per le forze di polizia, che comprendeva tra l'altro il propulsore, il motore di produzione Chrysler, pubblicità, e un motore di 440 pollici cubici e quindi di 7000 di cilindrata. Ma benché nel film la Bluesmobile venga accreditata come una ex della Mount Prospect City Police, nella realtà i veicoli utilizzati erano mezzi dismessi della California Highway Patrol, ai quali erano stati tolti gli stemmi, aggiunte le luci, tolti un po' di cose. L'ultima curiosità, scusate, è quella che riguarda la targa. La targa della Bluesmobile BDR529 è un tributo di Aykroyd alla Black Diamond Riders, un club di motociclisti con sede al 529 di Jarvis Street a Toronto. I due fratelli si accorgono a quel punto che la polizia ha circondato la sala, quindi cercano di trovare un sistema per uscire senza farsi vedere, venendo brevemente fermati da un rappresentante di una società discografica che gli allunga un anticipo di $10,000 per un contratto con la sua compagnia. I due accettano, prendono la somma necessaria per l'orfanotrofio e scappano da una botola del palco. Mentre attraversano le fogne per fuggire, si imbattono ancora nella donna misteriosa, che si rivela essere l'ex fidanzata di Jake, da lui abbandonata sull'altare. La donna sta per ucciderli, ma Jake la inganna con il famoso monologo delle cavallette, nel quale le spiega perché non si era presentato al matrimonio.
Ti prego non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
Non ti ho tradito, dico sul serio. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio!
Al termine del monologo, per l'unica volta in tutto il film, Jake si toglie gli occhiali da sole e fissa con uno sguardo la ragazza, che per un attimo abbassa l'arma che stava impugnando. I Blues Brothers iniziano quindi una rocambolesca fuga, inseguiti dall'ex fidanzata di Jake, da tutte le forze dell'ordine dell'Illinois, dal camper dei Good Old Boys e dalla Fort Pinto dei nazisti dell'Illinois, in un infernale caos che coinvolge decine di automobili. I Blues Brothers arrivano infine al Richard J. Daley Center di Chicago, dove salgono al 102° piano, dopo ne parliamo del numero 102, per pagare le tasse dovute dall'orfanotrofio, ricordo che l'impiegato delle tasse, scusate, è interpretato in un cameo da Steven Spielberg.
La contea il mese scorso ha fatto un accertamento fiscale su questa proprietà. Vogliono la bellezza di $5,000.
Ma non li dovrebbe pagare il vescovado?
Sì, dovrebbe, se fosse interessato a tenersi la proprietà, ma non gli interessa. L'arcivescovo vuol vendere questo edificio al Ministero della Pubblica Istruzione.
E lei che fine farà?
Verrò mandata alle missioni.
Ma scherziamo, $5,000, non c'è problema, glieli portiamo domattina, andiamo, Elwood.
No! Scusa, figliolo, che cosa hai detto?
Le ho offerto il mio aiuto.
Lei ha rifiutato di accettare i nostri soldi. E io ho detto, e allora sono cavoli tuoi, sorella.
Ragazzi, quando imparerete a non dire le parolacce alle suore?
Wake up! Wake up! Don't be lost with the candle! Don't be lost with the candle! For the day of the Lord cometh as a thief in the night!
Well, well, well.
The Old Landmark, eseguita da James Brown, Chaka Khan e dalla James Cleveland Southern. In una scena di Sister Act, un film del 93, durante il brano I Will Follow Him nella parte posteriore della chiesa, si intravedono Jake e Elwood nella stessa posa di quando si trovano nella chiesa battista nel film dei Blues Brothers. La scena epica in cui Aretha prova a convincere con il brano Things il marito a non riaggregarsi alla band non ha ottenuto grossi risultati, come sappiamo, ma riuscì a rinvigorire la carriera della Franklin, che veniva da due album non molto apprezzati dal pubblico americano. Eravamo un po' preoccupati, ci chiedevamo come avrebbe reagito al costume, e a lei andava benissimo, lo amava, ha raccontato Landis. Abbiamo scritto quella sequenza per Aretha, era la regina del soul, un'interprete leggendaria. Eravamo eccitati dal fatto che fosse nel film. È stata la nostra fortuna, come la maggior parte dei miei lavori negli Stati Uniti. La pellicola ha avuto recensioni davvero terribili. Tranne quella di Pauline Kael, che ha sempre fatto a pezzi tutto quello che facevo, la sua critica di Blues Brothers è stata essenzialmente un accantonamento del film e poi 5-6 pagine sul genio di Aretha Franklin, cosa che comunque a me stava benissimo, dice Jake.
Adesso sentimi, io ti amo, ma io sono l'uomo e tu la donna, capito? E le decisioni sulla mia vita le prendo io.
È meglio che ci pensi bene a quello che dici, che pensi bene alle conseguenze delle tue azioni.
Oh, chiudi il becco, per favore.
Una canzone di Aretha Franklin, uscita come singolo nel 1968, apparso nell'album Aretha Now. La canzone è un inno femminile sulla libertà. The Blues Brothers occupa un posto di rilievo nella storia del cinema, grazie ovviamente al suo enorme cast di musicisti e cantanti, alla trama, affine a uno spettacolo musicale a tutti gli effetti. In realtà, i fratelli Jake, Joliet Blues, Belushi e Elwood Blues, Dan Aykroyd, sono personaggi inventati ai tempi delle loro prime collaborazioni al celebre programma statunitense televisivo Saturday Night Live. Diventarono in breve tempo famosi in tutto il mondo, e compresi gli inconfondibili occhiali neri, vestiti neri e, come al solito, senza far pubblicità, una nota marca di occhiali. Nel film si prodigano per salvare dalla chiusura l'orfanotrofio dove entrambi erano cresciuti, decidendo di organizzare una riunione del loro gruppo blues per fare concerti in giro per locali, per raccogliere i soldi necessari.
Chi hanno spento le luci? Forse è saltata una valvola.
Io non credo, amico. Le hanno spente apposta, secondo me.
Allora, tocca pensare a qualcosa che piace a questa gente. E veloce.
Il tema di Ohio, ve lo ricordate?
Sì, certo, Ohio. Sappiamo tutti.
In che chiave?
No, va bene il sol per il tema.
Rohide in sol.
Rolling, rolling, rolling. Rolling, rolling, rolling.
Streams are swollen, keep them doggies rolling, rawhide. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good bills, love and kissing, are waiting at the end of my life.
Move them on, hit them up.
The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, costò circa 30 milioni di dollari, stentando inizialmente al botteghino. Avevamo parlato di 102, sì, perché sono 102 le macchine che sono state rottamate durante il film. In poco tempo, intorno a questo film, si è creato un cult, ovviamente. In occasione del 2012 dell'anniversario, il centenario della major produttrice e la trentennale morte di John Belushi, il film è stato riproposto in una versione restaurata in tutto il mondo. Ha ispirato anche un videogioco e un sequel uscito nel 98. Blues Brothers, il mito continua. Diretto, fra l'altro, anche questo da John Landis. Nel 2020 è stato scelto per la conservazione del National Film Registry dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Elwood si toglie il cappello 3 volte nel film. Una quando va a dormire, una quando rompe una finestra e infine quando la Bluesmobile va in pezzi. Jake invece non rinuncia mai agli occhiali, tranne una volta, quando? Quando deve convincere Carrie Fisher a non ucciderlo.
Ma conoscete Minnie Limpiccione?
No! La canzone Minnie Limpiccione!
Sì, e allora?
Suonatela!
She was a low-down hoochie-coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. A bloke named Smokey. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. The King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels.
Nel frattempo, un'armata giunta dal ciclo della Terra e dal lago Michigan, composta da centinaia di poliziotti armati fino ai denti, esercito, marina, aviazione, pompieri, corpi speciali e incursori della SWAT, si è gettata al loro inseguimento. E proprio nel momento in cui viene timbrata e consegnata la ricevuta delle tasse pagate, $5,000 per il salvataggio del monastero della suora, i due fratelli vengono raggiunti dalle forze dell'ordine che, spianando loro addosso ogni genere di armi, li arrestano. Nella carrellata finale del film troviamo un altro cameo, Steven Spielberg, che aveva appena diretto Aykroyd e Belushi in un film a Hollywood, che qui interpreta l'impiegato dell'ufficio delle tasse, che firma la ricevuta al 102esimo piano. 102 macchine, 102esimo piano. Ad ogni ciak, John smarriva un paio di occhiali da sole. Era inspiegabile, raccontò Aykroyd. La sbadataggine dell'attore costrinse la produzione a ordinare centinaia di modelli all'ingrosso per non rallentare le riprese. Alla fine, la Blues Brothers Band è al completo, è in prigione e suona per i compagni detenuti il brano Jailhouse Rock di Elvis Presley, scatenando l'ennesima baraonda. Oltre alla colonna sonora, il successo del film è dovuto anche alle spericolate, esagerate, spettacolari scene di inseguimenti con decine e decine di auto tra le strade di Chicago, quasi tutte girate senza l'uso di effetti visivi. Alla guida delle auto c'erano esperti stuntmen e tra questi anche Ethan Wayne, figlio del celebre John Wayne. Per la sequenza finale con i nazisti dell'Illinois, che vengono seminati da Jake Atwood e finiscono nel vuoto da una strada in costruzione, la Ford Pinto è stata lanciata da un elicottero da diverse centinaia di metri d'altezza. L'inseguimento e l'assedio al centro commerciale è stato girato nel Dixie Square Mall, un centro commerciale abbandonato in un sobborgo della città. Le auto distrutte durante le riprese furono 102 o 103, non si sa esattamente, tra cui almeno 12 di queste versioni della Bluesmobile. 60 di queste macchine distrutte erano auto della polizia acquistate a $400 l'una.
Desiderano?
È qui che si pagano le tasse, vero?
Sì.
Questi sono per le tasse di quest'anno dell'orfanotrofio di Sant'Elena del Santo Sudario a Calumet City, Illinois.
$5,000, sono tutti lì, amico.
Ecco qui, la vostra ricevuta.
Anche per oggi abbiamo riletto, ascoltato e visto un altro grande film, The Blues Brothers. Ringrazio tutti quelli che sono fermati con me ad ascoltare il film. Ringrazio Carlo, che mi ha supportato in regia, Nicola, un po' meno, e vi do appuntamento al prossimo film, sempre di lunedì e in replica il venerdì, sempre alle 21. Ciao!
Piacere che tra poco la divisione presenterà a voi tutti la grande attrazione di questa serata. Eccoli qua, appena tornati dalla loro tournée trionfale di 3 mesi in tutta l'Europa, l'Oceania e la Polinesia del Sud. Un bel applauso per gli amici di Calumet City, Illinois, la show band di Joy and Jack e Delwood.
Trovate il podcast anche su radioincontri.org. Ciao!
contenti di vedere stasera tanta simpatica gente. Un caldo saluto in particolare ai rappresentanti della legge di questo stato che hanno deciso di unirsi a noi qui nella sala grande del Palace Hotel. Ci auguriamo che troverete lo show di vostro gradimento e ricordatevi gente che chiunque siate e qualunque lavoro facciate per tirare avanti e sopravvivere, c'è sempre qualcosa che ci rende tutti simili. Voi, me, loro, tutti quanti, tutti quanti.
Ha presentato Film alla radio.